Pantheon. Tolkien, un viaggio inaspettato.
Ben ritrovati da Arturo Stalteri
e da Loredana Lipperini
per indagare ancora l'universo tolkieniano attraverso questi incontri sulla sua storia, ma anche su tutto ciò che ha provocato poi attorno a sé, anche inconsapevolmente.
Stavolta dovremmo usare il linguaggio nero, però il linguaggio nero non va pronunciato incautamente,
perché assolutamente. Parleremo
della questione, forse una delle questioni centrali dell'universo tolkieniano, quello che senz'altro lo distingue genericamente da quello che viene chiamato fantasy e dagli epigoni, la questione del male, che va posta in molti modi. Ascoltate.
Non credevo sarebbe finita così.
Finita? No, il viaggio non finisce qui. La morte è soltanto un'altra via. Dovremmo prenderla tutti. La grande cortina di pioggia di questo mondo si apre e tutto si trasforma in vetro argentato. E poi lo vedi.
Cosa, Gandalf? Vedi cosa?
Bianche sponde. E al di là di queste, un verde paesaggio sotto una lesta aurora.
Beh, non è così male.
No. No, non lo è.
Sono due questioni che a volte si intrecciano e altre volte si separano, la questione della morte e la questione del male. Per addentrarci in entrambe ritroviamo Federico Guglielmi dai nostri studi di Bologna. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Federico Guglielmi, Booming 4, scrittore, autore di due saggi, citiamoli, L'eroe imperfetto e Difendere la terra di mezzo, dedicati a Tolkien, di molti scritti e interventi e curatele dedicate a Tolkien. Allora, quello che vorrei chiederle subito è che si potrebbe effettivamente anche legittimamente leggere Il Signore degli Anelli come una contrapposizione netta fra bene e male, da una parte Sauron e dall'altra i giusti e la Compagnia dell'Anello, quasi in senso cristiano, ma è proprio così?
Questo è un temone. È molto difficile trovare una parola definitiva sull'immagine del male, sul conflitto col male che emerge dalla narrativa di Tolkien e dal Signore degli Anelli in particolare. Però io credo che questa difficoltà faccia parte del fascino del romanzo. La domanda alla quale è difficile rispondere è se il male nel Signore degli Anelli abbia una sua essenza, no? Oppure se sia soltanto assenza di bene, no? Come l'oscurità senza assenza di luce. Allora, a tratti, nel corso della storia, sembrerebbe che il male acquisisca una sorta di forza indipendente. L'anello del potere, ad esempio, ha una volontà propria. Si dice che vuole tornare dal suo padrone, da Sauron, e per riuscirci cerca un portatore. A un certo punto addirittura si parla di due poteri, e Sauron è definito spesso il potere oscuro. Il racconto non ci lascia nemmeno capire se Frodo si offre volontario come portatore dell'anello per spirito di sacrificio o perché è già sedotto dal richiamo dell'anello. Ora, questo apparentemente entra in contrasto con la visione cristiana, con la dottrina cristiana, per la quale appunto il male è privatio boni, privazione del bene, cioè allontanamento da Dio, e non quindi l'azione di un principio contrapposto, perché il principio è uno solo. Però ho detto apparentemente, perché non possiamo nemmeno dire che il racconto di Tolkien sia incompatibile con la dottrina cristiana. Per quanto ne sappiamo, le tentazioni del male potrebbero anche venire da dentro, cioè dall'animo stesso dei personaggi, no? Le concretizzazioni del male potrebbero essere il risultato della corruzione, del peccato, del decadimento dalla bontà originaria. Allora, ci sono personaggi malvagi, penso a Sauron, gli spettri dell'anello, che non hanno nemmeno una vera e propria consistenza corporea, benché siano temibilissimi. L'unica cosa certa è qual era la lettura che ne dava Tolkien. Per lui il male assoluto nella sua storia non esisteva, non aveva diritto di cittadinanza. Perfino gli orchi erano il frutto della tortura e della corruzione, quindi erano vittime di un male imposto, inflitto, piuttosto che le incarnazioni di un principio malvagio. Però il suo parere non cambia quella che di fatto è un'immagine ambigua del male. Estremamente efficace sul piano narrativo, perché se noi pretendiamo di risolvere questa ambiguità dentro una visione o dentro l'altra, secondo me impoveriamo il romanzo. E perché si tratta di un romanzo, non dovremmo mai dimenticarcelo. Tolkien era un narratore, non era un filosofo o un teologo. E quindi non cercava la consolazione della filosofia, cercava la problematicità del racconto, del mito che riflette i conflitti dell'animo umano, no? È per questo che è diventato un classico del Novecento, credo.
È interessantissimo, perché sulla questione della decadenza, della corruzione, viene da pensare proprio a Sauron, all'oscuro signore, che era però, prima di essere Sauron, Mairon, l'ammirabile, era un Maia, quindi una divinità, e colui che lo cambia, o come avrebbero detto gli epigoni per l'appunto di Star Wars, lo volge al lato oscuro, è Melkor, che è un Ainur addirittura, quindi una divinità suprema. Ecco, la corruzione qui sembra proprio un passaggio dell'Antico Testamento, però Tolkien si definiva un pagano convertito. Che cosa significa, Federico Guglielmi?
Bisogna partire da una sua curiosa empatia nei confronti dell'anonimo autore del Beowulf, il più lungo poema anglosassone, un altro poema medievale scritto questo nell'VIII secolo d.C., che verosimilmente era un monaco inglese che si era messo a scrivere la storia dell'eroe pagano Beowulf e della sua lotta prima contro un orco e poi contro un drago. Quindi si trattava di un cristiano che attingeva le leggende del mondo pagano e ne traeva letteratura. Ecco, in un certo senso la vicinanza a Tolkien è abbastanza comprensibile, ma c'è dell'altro. Si potrebbe dire che anche Tolkien racconta di un mondo pagano, nel senso che nella Terra di Mezzo non c'è stato nessun avvento, però non sarebbe corretto, perché in realtà nel mondo costruito da Tolkien non c'è praticamente traccia di culti religiosi, che sono relegati al passato remoto di quel mondo. Tra l'altro è un passato che, guarda caso, Gandalf definisce pagano a un certo punto, e non è un anacronismo casuale, cioè Tolkien era un filologo, appunto non usava le parole a casaccio. Aggiungiamoci pure che le virtù dei personaggi positivi della Terra di Mezzo sono in effetti virtù cristiane, anche senza cristianesimo: la carità verso il prossimo, la pietà verso il colpevole, l'umiltà verso i più deboli, perfino la speranza, benché si tratti di una speranza senza garanzie, come dice Tolkien, cioè senza una promessa di redenzione. Tanto più che il creatore di questo mondo e le sue essenze angeliche ormai sono lontane, se ne sono allontanate. Allora, se Tolkien non ci racconta un mondo pagano e non ci racconta un mondo cristiano, che tipo di realtà ci racconta? Allora, ci racconta probabilmente la nostra stessa condizione di esseri umani moderni, o postmoderni, che dir si voglia, insomma. Cioè, senza religione, appunto, e senza Dio. Il motivo per cui possiamo sentirci vicini, così vicini ai personaggi della Terra di Mezzo, nonostante abitino in un mondo molto diverso dal nostro, evidentemente, è proprio questo. Cioè, Tolkien racconta della possibilità che le virtù cristiane sopravvivano in un mondo post-cristiano, come principi positivi condivisi dagli esseri umani in quanto tali. Ecco. E sotto questo aspetto lui si trovava in una situazione ribaltata rispetto a quella del poeta del Beowulf, perché l'era cristiana Tolkien l'aveva alle spalle, così come il poeta del Beowulf, quindi aveva cercato di traghettare le virtù degli eroi pagani verso il cristianesimo. Allo stesso modo, la grande narrazione di Tolkien proietta le virtù cristiane verso la terra desolata che ci sta davanti, ecco, per dirla con un altro suo contemporaneo.
È proprio la pietà quella che poi ha permesso a Gollum di sopravvivere, no? Bilbo non ha avuto cuore di ucciderlo, e in realtà poi questo ha permesso che l'anello venisse gettato nel Monte Fato, proprio perché Gollum lo ruberà, tagliando, anzi mordendo un dito a Frodo e staccandoglielo e portandosi l'anello nelle fiamme del vulcano. Gollum è un personaggio che ha ispirato anche egli molto musicalmente dal punto di vista del rock, ma anche dal punto di vista della classica, diciamo, contemporanea, perché l'autore canadese Johann de Mechi ha scritto proprio una sinfonia numero 1, la prima sinfonia, chiamandola Le Seigneur des Anneaux, appunto, il Signore degli Anelli, e racconta alcuni personaggi, alcuni luoghi della trilogia, tra cui proprio Gollum, Smeagol. E l'incisione, tra l'altro, è realizzata solamente con strumenti a fiato e strumenti a percussione, sono appunto l'ensemble Vent et Percussions de Québec, con René Joly alla direzione.
Effettivamente l'accostamento tra la questione del male e Gollum, a cui è dedicata la sinfonia che ha proposto Arturo Stalteri, ci porta, Federico Guglielmi è sempre nei nostri studi di Bologna, alla domanda fatale: i personaggi di Tolkien oscillano spesso o sempre fra la dannazione e la salvezza, secondo lei?
Beh sì, tutti i personaggi di Tolkien subiscono in qualche modo la tentazione del male, poi alcuni resistono, altri cedono, alcuni resistono più a lungo, altri meno. Forse nei racconti dei tempi più antichi, quelli del Silmarillion, le dinamiche di dannazione e salvezza sono un po' più nette, mentre nel Signore degli Anelli tutto sfuma, tutto si complica. Ma forse il caso più eclatante è quello di Frodo, che dimostra in effetti una resistenza straordinaria, se pensiamo che l'anello si rafforza mano a mano che si avvicina, no, al luogo d'origine, ed è proprio lì che Frodo deve portarlo, e però sul finale Frodo viene sopraffatto, come sappiamo, no? Terrebbe per sé l'anello, quindi diventerebbe il nuovo Gollum sostanzialmente, se proprio Gollum, come si ricordava, non lo attaccasse strappandogli il dito e l'anello, insomma, e poi cadendo nel fuoco. Ma prima di lui la stessa occasione l'aveva avuta il principe Isildur, cioè un altro eroico personaggio, un gondoriano che aveva tagliato la mano a Sauron, gli aveva strappato l'anello, e anche lui, rifiutandosi di distruggerlo, poi insomma aveva segnato la propria fine. Poi con alterne vicende l'anello era giunto a Gollum, e Gollum è effettivamente il what if di Frodo, è il suo destino alternativo, no? Potrebbe apparire come un personaggio irrimediabilmente dannato, col cervello ormai fuso dalla bramosia per il tesoro, però l'atteggiamento pietoso di Frodo riporta a galla la sua umanità, no? La sua natura precedente, quella di Smeagol. Dunque anche per Gollum c'è speranza di recupero. È solo la combinazione degli eventi che interrompe questo cammino, no? E ne fa un personaggio tragico, forse il più bello, secondo me, messo sulla pagina da Tolkien. Boromir, ad esempio, invece è un personaggio a cui basta piuttosto poco per scivolare in tentazione, no? Basta che il suo orgoglio guerriero venga sollecitato dall'immagine di schiere d'uomini sotto la sua bandiera.
Ecco, però questo mi porta ad affrontare la penultima questione, Federico Guglielmi, perché è la questione del potere, evidentemente. Cioè, sembra che Tolkien leghi il concetto di male all'asservimento, o perlomeno al desiderio del potere, come se il potere potesse effettivamente a sua volta essere l'innesco della corruzione. È così?
Non esattamente, gli inneschi possono essere molteplici. Per Fëanor, per il creatore dei gioielli Silmaril, per esempio, l'innesco è l'amore per le cose belle, che diventa un amore morboso, feticistico. Per Turin Turambar può essere l'orgoglio, per Saruman la brama di sapienza. Insomma, il punto di partenza in realtà non è quasi mai una qualità negativa. Nella narrativa di Tolkien la tentazione del male in realtà si concretizza in un modo subdolo, la tentazione di usare il potere come scorciatoia per perseguire il bene. Poi una volta ottenuto il potere se ne viene corrotti e si diventa servi del potere stesso, quindi poi si inizia anche a pensare a come potenziarsi attraverso la macchina, cioè attraverso qualcosa che sta fuori di noi. E questo è un punto davvero fondamentale per Tolkien. Lui era convinto che se Gandalf avesse accettato di prendere l'anello per salvare la Terra di Mezzo, sarebbe diventato anche peggio di Sauron, perché il bene che avrebbe fatto Gandalf sarebbe stato un bene tirannico, quindi non condiviso, inaccettabile. Quindi paradossalmente è possibile corrompersi mentre si fa il bene, anzi è la via più breve per la corruzione morale.
A proposito di Gandalf, l'ultima breve domanda e breve risposta davvero. Noi abbiamo ascoltato la sua voce, ovviamente dalla clip cinematografica con cui abbiamo dato inizio a questa puntata. Per parlare di morte, ecco, c'è un'intervista che lei ha citato spesso, peraltro, dove Tolkien legge un passo di Simone de Beauvoir, dicendo che le parole di Beauvoir sono la chiave per capire il Signore degli Anelli. Quale e perché?
Ah, in quell'intervista Tolkien citava una morte dolcissima, il romanzo della de Beauvoir del 64, che è un romanzo sulla morte, anzi direi sull'accettazione della morte. E Tolkien riteneva che il vero tema del Signore degli Anelli fosse proprio la morte e il desiderio di immortalità. E poi aggiungeva anche che era come dire che il romanzo era stato scritto da un uomo, da un mortale, perché è un tema universale ovviamente. Gli esseri umani tendono a vedere la morte come un nemico. De Beauvoir diceva come una violenza, ma insomma il concetto è quello. E da qui nasce il desiderio, che però è un desiderio perverso, di sconfiggere la morte, di allungare indefinitamente la vita. Gli elfi, ad esempio, che muoiono solo per morte violenta e comunque si reincarnano, definiscono la morte il dono di Dio agli uomini. E gli elfi che snobbano e compatiscono i mortali, però dall'altro lato li invidiano anche, perché gli umani sono molto più coinvolti nella vita, nella loro vita corta, no? Di quanto non possano mai essere gli elfi, che invece, dice Tolkien, sono appesantiti da una memoria troppo lunga, dalla malinconia per un'origine troppo lontana, quindi vivono immobili nel tempo, no? Sono come degli imbalsamatori, dice Tolkien. E l'anello anche ha un effetto analogo, quello di stirare, no? Di allungare la vita dei suoi portatori che si ritrovano sottili. Bilbo dice come del burro spalmato su una fetta di pane troppo grande, no? Ecco, è una consunzione lunghissima, un allungamento dell'esistenza ottenuto artificialmente, no? Che diventa un'agonia infinita. E alla fine ci si riduce come Gollum, appunto, e poi anche addirittura come gli spettri dell'anello. Allora, se noi guardiamo al destino degli elfi, a quello dei servitori dell'anello, la morte, insomma, diventa una sorella, per dirla con San Francesco, cioè diventa un dono, no? Perché è soltanto la consapevolezza di questa fine incombente che ci obbliga a scegliere come impiegare il tempo che ci viene concesso, per dirla con Gandalf. E questo è il paradosso della condizione umana, cioè viviamo perché siamo mortali.
Ma qualcuno, ad esempio, che può vivere in eterno, decide per amore di diventare mortale. È il caso, ad esempio, di Arwen con Aragorn, ma anche di Beren e Lúthien. Tra l'altro la storia di questo amore, narrata già nel Silmarillion, verrà raccolta in un unico volume proprio quest'anno da Christopher Tolkien, e questo ci porta anche al nostro prossimo ospite, l'ospite musicale. Tra poco parleremo con Giuseppe Festa, leader dei Lingala, del quale tra l'altro è laureato in scienze naturali, si occupa di natura, scrive musica e scrive romanzi. Parleremo poi con lui di alcuni importanti incontri. Eccolo con un pezzo dedicato proprio a Beren e Tinuviel, appunto, diciamo un secondo nome di Lúthien, dal vivo in un posto veramente molto suggestivo di cui poi parleremo con lui.
Lunghe erano le foglie, l'erba fresca, le cicute onteggiavano fiorite perle. Una luce brillava nella foresta, era tra le ombre un luccicar di stelle. Tinuviel ballava nella radura di un flauto nascosto, la musica pura. Lì giunse Beren dal monte nebbioso, tra le fronde e gli alberi disperso, dove l'elfico fiume scorre tumultuoso, camminò solitario ed in pensieri immerso, e vide con gran meraviglia dalie dorate ricoprirne il manto, sulla lunga veste luce di stelle e bionde cascate sulle sue spalle. Tinuviel tra i boschi elfici fuggiva con piedi alati, lasciandolo senza amici tra le foreste e i prati. La vide così bella al lume di luna, a raggio di stella. Passato l'inverno la tornò a danzare, e col suo canto giunse la primavera. Inseguita di nuovo la fuggì via, ma l'elfico suo nome era poesia. E allora si fermò ad ascoltarla, come incantata dalla voce di Bella, che svelto la raggiunse per magia e la vide tra le braccia brillare. Tinuviel tra i boschi elfici.
Ecco la voce di Giuseppe Festa con il Lingala. Giuseppe Festa è collegato con noi telefonicamente, lo salutiamo. Salve, buonasera.
Buonasera, buonasera.
E grazie per essere qui. Dunque, allora, questo fa parte di un lavoro che lei ha inciso nel 99, Voci della Terra di Mezzo, ispirato appunto alla trilogia tolkieniana, ma questa è una incisione invece dal vivo, in un posto molto bello di cui lei mi raccontava prima, fuori onda.
Sì, si tratta di una vecchia chiesa sconsacrata che si trova nel paese, nel paesino dei miei nonni materni, per cui insomma è stato bello tornare in quel posto e inciderlo in questa atmosfera magica.
Nel 2003 lei è stato in Canada alla prima del film Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re di Peter Jackson, ha presentato proprio questo album e ha ricevuto apprezzamenti dalla stella Priscilla Tolkien, che è figlia appunto di Tolkien. È una storia che mi pare l'abbia colpita parecchio.
Sì, beh, sicuramente, innanzitutto inaspettata, perché qualche anno prima, nel 2001, avevo inviato appunto una richiesta per poter utilizzare le liriche dei brani di Tolkien per poterli appunto musicare in un CD, e quindi avevo spedito queste musiche in Inghilterra alla Harper Collins, e oltre diciamo alla risposta ufficiale, un po' di tempo dopo mi arrivò anche a casa una lettera, devo dire in formato Hobbit, perché era veramente minuscola, e quindi insomma l'ho aperta e era scritta a macchina, per cui insomma io mi sono immaginato questa anziana signora in una casa nella campagna inglese, ovviamente con le finestre tonde, me la sono immaginata, ed era appunto Priscilla Tolkien, l'anziana figlia del maestro di Oxford, che così aveva deciso di scrivermi per dirmi un po' le sue impressioni su questa musica, una cosa che mi ha fatto veramente piacere.
Beh sì, una sorta di investitura quasi, potremmo dire, no? Come dire, beh, il mio lavoro è entrato dove doveva entrare. Però ho visto, ad esempio, che molti si sono ispirati a Tolkien anche attraverso, ad esempio, molti gruppi metal sono ispirati al mondo di Tolkien, quindi a questo mondo anche molto oscuro. Invece la sua visione mi è sembrata un po' più rasserenante, come se avesse colto i momenti più, potremmo dire, più luminosi della sua trilogia. È una mia impressione o è in effetti un fatto reale?
No, è un fatto reale. Io sono un appassionato del libro, prima che del film naturalmente, e apprezzo tantissimo il potere evocativo della natura che viene raccontata in Tolkien. E devo dire la verità, il CD, che è nato proprio così per scherzo, perché è stata un'idea, l'idea era quella di mettere in musica delle canzoni in modo molto semplice, quindi per suonarle con degli strumenti acustici che potevano essere cantate proprio così, per i boschi o comunque intorno a un fuoco con gli amici. Quindi l'idea è stata quella di prendere la parte più bucolica, più legata al mondo naturale, anche più rasserenante del Signore degli Anelli, e di renderla in musica.
Giuseppe Festio, la ringrazio, voglio ricordare tra l'altro che lei ha recentemente pubblicato un libro, La luna è dei lupi, per Salani, e quindi in tutti i casi questo mi piace ancora di più, perché amo moltissimo i lupi, quindi so che lei si lavora molto anche nel campo appunto dell'educazione ambientale, ed è un bel modo insomma di trascorrere l'esistenza, immagino.
Grazie. Tra l'altro i lupi del libro sono nove
quindi...
e compiono un lungo viaggio. È una cosa alla quale devo dire ho pensato solo in questo momento. Ho trovato questo parallelo, diciamo, con il Signore degli Anelli, per cui una compagnia anche la loro.
Grazie ancora.
Grazie a Giuseppe Festa. Federico Guglielmi è ancora nei nostri studi di Bologna, che ascolta pazientemente, credo.
Sì, sono qua.
Tra l'altro io approfitto di lei in questa veramente manciata di minuti che ci separa dalla conclusione di questa puntata per anticipare la puntata di sabato prossimo. Parleremo di personaggi femminili in Tolkien, ci sarà Michela Morgia con noi, e i personaggi femminili noi nella puntata precedente, quella che riguardava il ribaltamento dell'eroe classico Federico Guglielmi, abbiamo almeno fatto cenno a Ser Galvano e a come questo eroe perfetto di un tempo avesse una crepa. Ma secondo lei, anche per lanciare davvero velocemente il tema della prossima puntata, i personaggi femminili rispetto alla tradizione cambiano in Tolkien?
Sì, un po' sì, però si rifanno anche alla tradizione. C'è una devozione rispetto ai personaggi femminili che ricorda molto la devozione, diciamo, verso la dama, la signora o la dea. Al tempo stesso però ci sono personaggi femminili molto partecipi, molto attivi. Gli eroi maschili che riescono ad avere successo nella narrativa di Tolkien sono quelli che riescono anche a farsi aiutare, ecco, a coinvolgersi nell'impresa l'altro genere.
Allora, lo approfondiremo ancora questo tema naturalmente sabato prossimo. Tanto grazie davvero a Federico Guglielmi per esserci stato compagno di strada, compagno di viaggio inaspettato per queste due puntate. Grazie.
Grazie a voi.
Arturo Stalteri, siamo alla conclusione quasi di questa nuova puntata, la quarta puntata del nostro viaggio inaspettato.
Abbiamo sempre il tempo però di ricordare il sito.
Certamente, pantheon.rai.it, dove potete riascoltare tutto, potete seguire, potete cantare, potete danzare anche con
perché
noi,
no?
Potete anche pensare.
Perché questo noi vogliamo, che si continui a pensare e a riflettere, perché ogni libro apre tante strade e quelli di Tolkien forse più di altri.
E la strada corre sempre senza fine. Grazie e buon pomeriggio a tutti da Loredana Lipperini
e Arturo Stalteri.
A sabato prossimo.
Pantheon, Tolkien, un viaggio inaspettato. Un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare o scaricare le puntate, pantheon.rai.it.